Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo da casa o mentre sono in viaggio per il nostro consueto appuntamento sugli angeli. Cominciamo con la preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Immacolata Regina degli Angeli, prega per noi. Bene, nella precedente puntata abbiamo cominciato a vedere alcuni passi riferiti agli angeli nel libro, contenuti nel libro dell'Apocalisse. Continuiamo con la grande visione che San Giovanni ha nell'isola di Patmos della donna e del drago, un capitolo particolarmente interessante perché ci dà delle luci riguardanti la relazione che c'è tra gli angeli e la Madonna, tra gli angeli e il mistero dell'incarnazione, soprattutto se questo capitolo della donna e del drago lo si legge nella luce di un certo filone francescano, su cui poi torniamo. Prima però vogliamo leggere insieme il testo di questo capitolo 12 che, come scrive il padre Stefano Manelli nel suo libro La Mariologia Biblica, può essere diviso in tre eventi o tre fasi di un dramma che si svolge secondo il metodo semitico dei cerchi concentrici. Quindi i primi sei versetti, dove si parla della donna gravida, il dragone pronto a divorare il nascituro, il figlio maschio partorito rapito in cielo e la donna rifugiata nel deserto. Questa seconda fase, il secondo cerchio in cui si parla del combattimento vittorioso di Michele e dei suoi angeli contro il drago che viene precipitato sulla terra, è il canto di vittoria, dal versetto 7 al versetto 12. E quindi infine il terzo cerchio, terza fase, in cui il dragone si muove con furore contro la donna. La donna viene messa in un luogo sicuro e l'ira del dragone quindi si riversa sulla discendenza di lei. Leggiamo insieme il testo. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi, sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. E il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio l'aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Ecco qui il primo quadro, i primi sei versetti. Quindi il secondo quadro. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: Ora si è compiuta la salvezza, la forza, il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti a nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire, e Esultate dunque, cieli, e voi che abitate in essi, ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è precipitato sopra di voi, pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. Così, con questo inno di vittoria, si conclude la seconda fase. La terza, terzo quadro, è quello: or quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio maschio, ma furono date alla donna le due ali della grande aquila per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei, per esservi nutrita per un tempo, due tempi, la metà di un tempo lontano dal serpente. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna, per farla travolgere dalle sue acque. Ma la terra venne in soccorso alla donna, aprendo una voragine e inghiottendo il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. E si fermò sulla spiaggia del mare. Bene, in questa visione è evidente che è molto ricca e quindi molto complessa. Se riguarda il drago è evidente l'interpretazione, si tratta cioè del diavolo e dei suoi angeli, angeli ribelli, che sono appunto, si sono opposti a Dio, ribellati a Dio. Se è chiara anche la figura del figlio primogenito che è il Messia, sulla donna invece gli interpreti non sono unanimi. Chi è la donna protagonista principale di questi eventi? Si domanda il padre Manelli in questo suo libro, La Mariologia Biblica, e risponde: la risposta a questo interrogativo divide il campo degli esegeti in numerosi gruppi, con interpretazioni le più diverse e variegate, secondo correnti ermeneutiche antiche e recenti. Cioè, sia nell'antichità sia più recentemente, diverse sono state le interpretazioni date riguardo a questa donna, che in sintesi, così scrive il padre Manelli, si può dire che ieri come oggi sono due le interpretazioni fondamentali della donna, ossia Maria e la Chiesa. E nella tradizione c'è stato un movimento pendolare fra le due interpretazioni, come scrive il De la Poterie, e nessuno dei due aspetti può essere totalmente escluso nella interpretazione di questo simbolo misterioso. Quindi sembra un po' intrecciarsi e completarsi a vicenda le due interpretazioni, quella più ecclesiologica e quella più mariologica. La questione è soprattutto qual è l'interpretazione primaria, principale di questo testo. Così continua il padre Manelli. Quale dei due aspetti è primario? La donna è Maria configurata anche come Chiesa? Oppure la donna e la Chiesa configurata come Maria? E continua: è nostra convinzione che la donna è Maria, configurata anche come Chiesa, ossia è Maria come persona fisica, madre di Gesù, ed è Maria come figura mistica, madre di tutti i credenti, eccelsa figura della Chiesa. La donna dell'Apocalisse ricapitola ed esprime tutta la realtà della maternità divina e della maternità ecclesiale di Maria. Ella è la madre del Messia, il figlio maschio, ed è la madre dei credenti di Gesù, ossia del resto della sua discendenza, quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Ecco, prima di entrare nella visione mariologica, che particolarmente ci interessa anche perché dà una chiave di lettura alla caduta degli angeli durante la prima prova, o meglio la grande prova a cui furono soggetti all'inizio della creazione, ma voglio leggervi prima l'interpretazione ecclesiologica, che non esclude, ripeto, quella mariologica, come La pone il padre Marco Sales. Un grande segno fu veduto in cielo. Questo segno, dice il padre Marco Sales, viene detto grande per la sua bellezza e la sua importanza. Come dicevo, il padre Marco Sales vede in questa donna anzitutto la Chiesa e per Chiesa intende l'espressione nella più grande estensione possibile, cioè che racchiude sia l'Antico che il Nuovo Testamento. Essa compare nel cielo perché celeste è la sua origine e al cielo dirige gli uomini, cioè dice la Chiesa viene dal cielo e porta al cielo e nel cielo avrà ancora la sua e suprema glorificazione, la Gerusalemme del cielo, appunto la Chiesa ormai glorificata, splendente. È vestita di sole come di un manto regale perché Gesù Cristo, eterno sole di giustizia, la veste e l'adorna. Tiene la luna come uno sgabello sotto i suoi piedi per indicare che essa disprezza tutte le cose temporali e soggette a cambiamento. Ha in capo una corona di 12 stelle che figurano gli apostoli, come anche le 12 tribù di Israele e i 12 patriarchi. Siccome però, dice il padre Marco Sales, Maria Santissima è in certo modo madre della Chiesa, essendo madre di colui che è capo della Chiesa, ne segue che parecchi tratti di questa descrizione possono appropriarsi in modo speciale alla Vergine, come hanno fatto Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, San Bernardo e tanti altri santi. Quindi anche Padre Marco Sales, giustamente pur dando prevalenza all'interpretazione ecclesiologica, non esclude affatto quella mariologica. Gridava per i dolori del parto, dice Padre Marco Sales, in tutti i tempi la Chiesa dovette e dovrà soffrire. Ma anche in mezzo alle persecuzioni continuerà sempre a partorire figli a Dio. Maria Santissima partorì il suo figlio Gesù Cristo senza dolore, ma quanto dovette soffrire ai piedi della croce per divenire la madre degli uomini. Ecco, vedete come anche il padre Marco Sales richiama anche giustamente l'interpretazione mariologica che non deve essere esclusa da questo testo. E quindi la Madonna che ci ha partoriti anche lei nel dolore sotto la croce. Il dragone fu veduto nel cielo, quindi un serpente provvisto di ali e di piedi che figura il demonio nemico acerrimo della Chiesa. Si ha così una scena analoga a quella della Genesi tra Eva e il serpente, con la differenza però che qui la donna rimane vittoriosa e schiaccia veramente il capo al dragone infernale, mentre nella Genesi invece è il serpente a prevalere, ahimè, su Eva, facendola cadere. Il colore rosso di questo dragone indica il suo carattere sanguinario. Come dice la scrittura, il diavolo è omicida sin dall'inizio, procurando la morte spirituale al genere umano. Le sette teste e le 10 corna significano la sua malizia e la sua potenza. Vi ricordate, le teste indicano la conoscenza, ma in questo caso una conoscenza maliziosa, mentre le corna, avevamo già detto, simboleggiano il potere, la forza, no? Quindi è molto sapiente, ma in senso negativo, come malizioso e molto potente. Anche le bestie in cui verrà, per così dire, a incarnarsi il dragone infernale avranno 7 teste e 10 corna, come ci sono negli altri capitoli, no? Poi che seguono dell'Apocalisse. 7 diademi reali sono simbolo della pienezza del potere reale di cui godrà. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo. Ecco, continua ancora la descrizione della forza e della potenza del dragone e si allude all'influenza nefasta che Satana esercitò su una moltitudine di angeli, che sono appunto definiti come stelle, usciti dalle mani di Dio, bellissimi, sia dal punto di vista naturale, sia dal punto di vista della grazia di cui Dio li ha colmati sin dall'origine, ma che, ahimè, si sono uniti alla ribellione di Lucifero e sono precipitati. Altri, dice il padre Marco Sales, pensano che si alluda qui con questa coda che trascina le stelle del cielo agli avvenimenti degli ultimi tempi e si voglia dire che il demonio riuscirà a pervertire un gran numero di cristiani, quindi di anime che avevano ricevuto la luce della fede, della grazia, ma che si lasceranno sedurre dal serpente. Oppure interpretano che questo dragone con questa coda scatenerà contro di essi una fiera persecuzione nella quale lasceranno la vita. Si pose davanti alla donna, quindi in atto di ostilità, al fine di divorare il bambino. Satana è pieno di odio contro la discendenza della donna, vale a dire contro il Messia, e fa tutto quello che può per distruggere e annientare il regno da lui fondato. Quindi continua, ella, cioè, secondo questa interpretazione cristologica, la Chiesa partorì un figlio maschio, sia forte e potente. Questo figlio maschio che ha da governare con scettro di ferro tutte le nazioni è Gesù Cristo, a cui furono promesse in eredità le genti. Egli nacque dalla stirpe di Davide. Ecco, vi ricordate, padre Marco Sales interpretava la Chiesa nel senso pieno, quindi anche l'Antico Testamento, tutto il popolo di Dio, quindi la discendenza di Abramo, la discendenza di Davide, che dà alla luce quindi questo figlio che è Gesù Cristo, a cui furono promesse in eredità tutte le genti. Egli nacque dalla stirpe di Davide e appena nato il demonio cercò di farlo morire per le mani di Erode. E più tardi riuscì a farlo mettere sulla croce. Ma Gesù Cristo risuscitò ben presto da morte e ascese glorioso e trionfante al cielo, dove siede alla destra di Dio. In questo versetto, però, dice il Marco Sales, non si tratta solo della nascita materiale di Gesù Cristo, ma ancora della sua nascita nel cuore dei fedeli. Ogni giorno la Chiesa dà a Dio dei veri figlioli maschi. Ma questi sono e saranno in modo speciale negli ultimi tempi perseguitati dal demonio, il quale ne farà perire un gran numero. Per mezzo del martirio, però, i forti del popolo cristiano voleranno a Dio, ove parteciperanno alla regia dignità e al potere di Gesù Cristo, e si saranno così totalmente sottratti al furore del dragone infernale. La donna, ancora, continua. Ossia, la Chiesa, esposta alle persecuzioni del dragone, fuggì nel deserto dove aveva un luogo preparatole da Dio. Queste parole alludono alla speciale protezione che Dio accorderà alla Chiesa negli ultimi tempi, durante i 1260 giorni che durerà il regno dell'Anticristo. Come nel deserto Israele trovò scampo dalla persecuzione del Faraone e fu pasciuto da Dio in modo miracoloso, no? Ricordate l'Esodo, i 40 anni nel deserto, così pure la Chiesa degli ultimi tempi troverà scampo e protezione in un luogo sicuro. Dice padre Marco Sales, si osservi che la fuga della donna è narrata qui per anticipazione e sarà descritta poi al versetto 14 seguenti, cioè nel terzo quadro di cui parlavamo. Ecco allora il secondo quadro, seguì in cielo una guerra. Ecco, negli ultimi tempi, sempre secondo questa interpretazione, ripeto, ecclesiologica, avrà luogo un terribile combattimento tra la Chiesa, assistita da San Michele, e dai suoi angeli, e il dragone e gli altri spiriti infernali. Tale combattimento sarà simile a quello che avvenne in cielo tra San Michele, unito con gli angeli di Dio, e Satana, seguitato dagli angeli ribelli, e terminerà con la sconfitta delle potenze infernali. Michele, che nell'ebraico Mica significa chi è come Dio, che nel libro di Giuda è chiamato arcangelo e nel libro di Daniele uno dei principali capi dell'esercito celeste, il protettore, vi ricordate, di Israele, e che appunto qui svolge la missione di guidare la Chiesa con la sua forza, sostenere, proteggere la Chiesa, che è il vero Israele di Dio. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero, non ci fu più posto per essi in cielo. Ecco, qui si allude ancora all'antico combattimento tra Satana e San Michele e si dice che la sconfitta che il dragone subirà negli ultimi tempi sarà per lui e per i suoi seguaci come una nuova caduta dal cielo. E quindi continua la descrizione di questa sconfitta finale di Satana, l'antico serpente che sedusse i progenitori. Il diavolo, no? Diabolos significa accusatore, il calunniatore. Satana è un altro termine invece ebraico che significa avversario, che seduce, fu precipitato. E la disfatta è celebrata nel cielo con un cantico, no? Di una voce che risuonava sulla bocca degli angeli, inneggianti alla vittoria di Gesù Cristo. Ora si è compiuta la salvezza, la forza, il regno del nostro Dio, la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, eccetera. Gli angeli, bello qui, che danno agli uomini il nome di fratelli, proprio perché Gesù Cristo, con la sua passione, con la sua redenzione, con la salvezza che ha operato sul genere umano, ci ha reso fratelli anche degli angeli, in quanto chiamati allo stesso modo a partecipare alla stessa beatitudine, far parte della stessa felicità. Si parla dell'accusatore dei nostri fratelli perché nell'Antico Testamento si attribuisce al demonio questa odiosa occupazione, quanto Dio permette che il demonio tenti accusi fedeli al fine di provare la loro virtù e rendere più splendido il trionfo della sua grazia. E passiamo al terzo quadro. Passiamo ora al terzo quadro. Or quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio maschio. Cioè, quando il demonio si rese conto della sua sconfitta, mosse una fierissima persecuzione contro la Chiesa, ma ad essa furono date due ali di grossa aquila, simbolo di una speciale protezione di Dio. Anche il giusto chiede a Dio due ali di colomba per volare nel deserto, per esempio nel Salmo 54. E Dio diceva di aver portato gli israeliti sopra ali di aquile per scamparle alla persecuzione degli egiziani. Nel deserto, appunto, dove i servi di Dio trovarono spesso rifugio e scampo. Negli ultimi tempi la Chiesa e specialmente i pastori dovranno nascondersi e fuggire. Dio però non abbandonerà la sua sposa, ma verrà in suo soccorso. Al suo posto, cioè nel luogo preparato da Dio, dove è nutrita, per un tempo, ossia per un anno, per 2 anni e per la metà di un anno, vale a dire per 3 anni e mezzo. È la stessa espressione che troviamo anche nel libro di Daniele per indicare la durata della persecuzione di Antioco Epifane, e quindi è il tempo della prova, il tempo della persecuzione. Il serpente, cioè il dragone, dalla bocca gettò contro la donna un fiume di tribolazione, di persecuzione, ma Dio soccorse la sua chiesa facendo sì che la terra inghiottisse il fiume, ossia rendendo vani tutti gli sforzi e i disegni del demonio. E non avendo potuto distruggere la Chiesa come società visibile, fondata e protetta da Dio, il demonio pieno di ira muoverà fierissima guerra a quelli che restano della progenie di lei, cioè ai cristiani che non saranno ancora stati chiamati a godere il premio dei loro combattimenti, ma vivranno ancora quaggiù osservando i comandamenti di Dio e tenendo la confessione di Gesù Cristo, ossia tenendosi fermi al Vangelo. La bestia si fermò sulla spiaggia del mare, sull'arena del mare. E il dragone si fermò sulla spiaggia del mare per aspettare la bestia che doveva poi uscire dalle onde. Bene, questa è la visione ecclesiologica. E dopo la pausa vedremo invece l'interpretazione mariologica, che ci dà anche una luce sul motivo della caduta degli angeli all'origine del tempo, e quindi particolarmente interessante. A tra poco. Ave Maria. Bene, continuiamo la nostra meditazione e riflessione sul capitolo 12 del libro dell'Apocalisse, un capitolo molto ricco, molto complesso, in cui non troviamo due interpreti che la pensino esattamente allo stesso modo in tutti i passi. Quindi anche ha una varietà di interpretazione. Abbiamo già visto le due principali sono quella ecclesiologica e mariologica, che non si escludono a vicenda, si integrano. Abbiamo letto quella ecclesiologica dataci dal padre Marco Sales, ora cerchiamo di vedere un po' meglio quella mariologica. Don Dolindo, nel suo commento al capitolo 12, al significato letterale di questo capitolo 12, così scrive: quando il settimo angelo suonò la tromba, quindi si rifà al capitolo 11, quello precedente, annunciò, come si disse, un nuovo periodo o una nuova epoca della vita della Chiesa che doveva chiudersi con l'ultima persecuzione, con il giudizio universale, con il regno eternamente trionfante del Redentore. Questo periodo doveva avere più fasi e il Signore ne traccia il quadro misterioso a San Giovanni per tracciarlo alla sua chiesa affinché i fedeli che sarebbero vissuti in quell'epoca fossero stati fortificati successivamente dalla sua parola. Il dramma grandioso che si comincerà allora a svolgere, quindi negli ultimi tempi, avrà qualche analogia con il dramma della lotta di San Michele contro Satana e degli angeli buoni contro i cattivi, e che qui è riportato, no? E che ci rimanda appunto a quel grande combattimento all'origine del tempo quando gli angeli furono messi alla prova. La ragione di questa analogia sta in questo: nell'ultimo periodo della vita della Chiesa, che sarà anche l'ultimo della vita del mondo, perché io sarò con voi fino alla fine del mondo, quindi la Chiesa ci sarà fino alla fine del mondo. Quindi, quando la Chiesa arriverà all'ultimo capitolo, anche il mondo arriva alla fine. Bene, dice, nell'ultimo periodo della vita della Chiesa, che sarà anche l'ultimo della vita del mondo, il Signore compirà il numero degli eletti che dovranno occupare i seggi gloriosi lasciati vuoti dagli angeli caduti. Questo è un concetto che troviamo molte volte nei Santi Padri, negli scrittori anche medievali, il fatto cioè che gli uomini sono chiamati a occupare i posti lasciati vuoti dagli angeli. Satana ne avrà sentore delle stesse grazie singolarissime delle quali sarà come inondata la Chiesa alla fine del suo sesto periodo di vita, e irromperà con tutta la sua ira contro i fedeli per tentare di rinnovare in essi l'apostasia degli angeli ribelli e rendere vano il disegno di Dio. Come aveva trascinato dietro a sé tutta quell'immensa schiera di angeli nella sua ribellione a Dio, così tenterà alla fine dei tempi di trascinare dietro a sé anche un gran numero di cristiani. Irromperà con particolare furore contro la devozione a Maria Santissima, che in quel tempo sarà grande e produrrà la salvezza di innumerevoli anime, come anche parla San Luigi Ignone di Monforte, gli apostoli degli ultimi tempi, gli apostoli mariani per eccellenza. La caduta di Satana cominciò, dice Don Dolindo, da un atto terribile di orgoglio. Egli si considerò nella sua bellezza angelica e pretese di bastare a se stesso, anzi di stabilire egli un proprio regno. Voleva scendere più in alto ed essere simile all'Altissimo, come leggiamo nel libro del profeta. Sapeva di non poterlo essere per natura, perché era una creatura rispetto a Dio, e poiché fu presentato all'adorazione sua di tutti gli angeli come prova e merito della loro fedeltà il futuro Verbo incarnato, l'uomo che per l'unione ipostatica sarebbe stato vero Dio, pretese per sé quell'ammirabile unione che solo avrebbe potuto renderlo come Dio. Stimò nel suo orgoglio un'ingiustizia che dovesse realizzarsi in una natura inferiore alla sua, e furoso dall'invidia si rifiutò di adorare nel fulgore dell'eterna luce di Dio quello che doveva compiersi nell'umiltà del giorno terreno. Si concentrò tutto in se stesso e cadde, precipitò, si inabissò come un astro spento per sempre perché fuori dell'orbita dell'eterno sole. Ed ecco che qui entriamo in quello che è tutto un filone, no? Che ha origine ancora nei giudeo-cristiani e che è stato portato avanti soprattutto dalla scuola francescana. Cioè la prova a cui furono soggetti gli angeli all'origine fu proprio quella di riconoscere il Verbo incarnato come il cuore di tutta la creazione. Lucifero desiderò che il Verbo assumesse non la natura umana, ma la sua natura, quella angelica. Ma soprattutto, come scrive la venerabile Maria da Greda nel suo libro La mistica città di Dio, dove la Madonna gli racconta la sua vita, cominciando proprio dal disegno di Dio nella mente di Dio ancora prima della creazione, gli angeli si opposero in modo particolare al doversi piegare alla madre di questo Verbo incarnato, ossia riconoscere la Madonna come loro regina. Quindi l'opposizione, la prova, fu dovuta al fatto che non vollero chinarsi davanti al Verbo incarnato e alla madre del Verbo incarnato, non vollero riconoscere Gesù e Maria come loro re e regina. Per questo continua Don Dolindo, da allora cominciò il suo odio contro quella natura inferiore da lui contemplata nei disegni di Dio, nella quale doveva realizzarsi l'unione ipostatica. Ecco, sapendo che il Verbo si sarebbe fatto uomo come era stato mostrato ad essi in visione da Dio, sapendo questo cerca di distruggere il piano di Dio. Spiò il momento della sua comparsa nell'ordine del creato, la comparsa cioè del genere umano, la vide nell'Eden, innocente e santa, e l'aggredì insinuandole per dispettoso orgoglio la sua stessa ambizione e la fece cadere per rendere vana e impossibile l'unione ipostatica gloriosa dell'uomo. Il suo stesso orgoglio, tremendamente smisurato come era la sua traviata natura angelica, non gli fece considerare che l'unione ipostatica si sarebbe realizzata come riparazione alla caduta dell'uomo, lusingato da lui di poter essere simile a Dio, ribellandosi come egli aveva fatto alla volontà divina. Stimò che caduto l'uomo e privato dell'elevazione soprannaturale della grazia, sarebbe stata impossibile in lui l'unione ipostatica. E avvicinandosi alla donna come alla creatura che gli sembrava più debole, la tentò. Accurato osservatore di quanto si volgeva nell'Eden, non gli sfuggì il grande compiacimento che Adamo ebbe per Eva quando se la vide vicino e pensò che quella creatura era la più adatta a sviarlo. E Satana, come abbiamo detto nella sua acuta malizia e intelligenza, per il suo intelletto angelico che non aveva perduto nella sua caduta, come dice Don Dolindo, sapeva leggere nella creazione immensamente di più di qualunque scienziato della nostra terra. L'annebbiamento caliginoso prodottogli dal peccato gli aveva fatto perdere la capacità di scrutare i disegni di Dio nella loro luce meravigliosa, ma egli capiva ancora che le opere divine erano armonizzate da una mirabile unità che le concatenava e le illuminava di quell'arcana semplicità che in Dio è la suprema e infinita bellezza. Intravide nell'uomo e nella donna dell'Eden qualcosa di più grande che due semplici creature, vide in essi i riflessi di immensi disegni e di grandiose manifestazioni della divina gloria. Intravide nel medesimo caduto Adamo la figura lontana proprio di quell'uomo Dio che egli avversò nella prova che subì. E in Eva intravide la figura di quella creatura che avrebbe dovuto vincerlo. Sentì o presentì che quella donna rappresentava una donna più grande, figurava un popolo, un'umanità quasi deificata dalla grazia. Non giungeva ancora a capire chi fosse, ma nel pensare al Verbo incarnato non poté non pensare ad una donna purissima, quasi a talamo purissimo dal quale doveva venire. Forse intravide anche la Chiesa, la donna mirabile che doveva essere tratta dal cuore del Verbo incarnato come Eva dalla costola di Adamo dormiente. Vediamo come anche Don Dolindo le due interpretazioni che vanno insieme, no? Mariologica e ecclesiologica. Eva, che tratta dalla costola di Adamo dormiente, gli avrebbe dato nella generazione dei giusti il corpo mistico. Perciò credé di sconvolgere tutto il piano di Dio, insidiando quella donna, quasi come se avesse voluto troncare l'albero nella radice e la rese perdizione dell'uomo, pensando che una misera perduta non potesse più rappresentare un'immacolata e una perduta nella più stolta delle ambizioni non potesse più figurare la sposa, senza rughe né macchie, tutta per la gloria del suo sposo divino. E così il diavolo, nella sua cecità, dice Don Dolindo, credé di aver raggiunto lo scopo quando vide Eva mangiare il frutto proibito e porgerlo all'uomo. Ma la sentenza di Dio lo sconvolse e si sentì preconizzare la sconfitta, appunto Genesi 3,15, per la donna immacolata che doveva sostituire Eva come madre vera dei viventi alla grazia e per la sposa del Verbo incarnato che doveva essere madre del suo corpo mistico. E da allora Satana si accanì contro qualunque creatura che rappresentasse la donna fattale per lui e cercò di inquinare in ogni modo i rami dei quali doveva spuntare il fiore di esse. Forse così si spiega perché tante figure dell'Antico Testamento portano i loro tristi riflessi di colpe dovute ad insidie diaboliche, pur non cessando di essere figure del futuro. Ma contro l'Immacolata non poté nulla. Ecco, vedete, no? Quindi questa visione, no? Questo dragone che cerca di divorare la donna, di mandare questo fiume di fango, no? Col peccato originale, nel tentativo di distruggere il disegno di Dio, ma la donna fu preservata, l'Immacolata, nella pienezza dei tempi, continua Don Dolindo, la vide come sorgere dalla bocca dell'Altissimo, primogenita di grazie, prima di ogni creatura rigenerata dalla redenzione. Le si avventò contro, sperando di coglierla al varco, nell'attimo nel quale quell'anima grande stava per unirsi al corpo concepito che doveva informare, ma si sentì come schiacciare sotto i piedi di lei e fremette impotente. Si ricordò delle parole dell'Eden e si inabissò, attendendo il momento di rivolgersi contro il figlio di lei, e poiché questi lo sconfisse sull'albero della croce, volse tutta la sua ira contro la Chiesa che doveva generare le anime elette, perché avessero occupato i posti lasciati vuoti dagli angeli ribelli. L'ira tremenda di Satana fu tutta contro Maria, pura creatura, che doveva generare il Verbo incarnato e doveva essere la prima come membro purissimo del suo corpo mistico, anzi somma e sintesi di tutto il suo corpo mistico. Siccome però nulla poté contro Maria, perché ne fu schiacciato, la sua ira si volse contro la Chiesa, perché in essa credeva di poter rendere vana l'opera del Redentore e inutile la grandezza immensa dell'Immacolata. È questo, continua Don Dolindo, un concetto altissimo e fondamentale per farci intendere la grande visione della donna vestita di sole contemplata da San Giovanni, visione che sta al principio dell'ultimo dramma della lotta di Satana contro Dio e ne determina il motivo. San Giovanni infatti subito dopo quella visione vide il dragone rosso, il demonio che insorgeva contro la donna e contro il figlio che essa stava per partorire. Le due visioni sono una sintesi meravigliosa degna della penna dello Spirito Santo, come il dramma che cominciava a svolgersi era una sintesi e un riepilogo del dramma angelico e di quello umano, dei tempi primissimi dei secoli terreni e degli ultimi anni del mondo. Il settimo angelo suona la tromba dopo la testimonianza dei tuoi personaggi che glorificavano Dio alla fine della sesta epoca della vita della Chiesa e dopo che le loro pene, il loro trionfo e il flagello che lo accompagnò ebbe terminato la conversione degli uomini che sopravvissero al flagello, la purificazione della terra attraverso la grande guerra e la purificazione della Chiesa attraverso la persecuzione, rese il corpo mistico del Redentore di un'ammirabile bellezza. Non era ancora la bellezza dell'eterna glorificazione, la Chiesa non era ancora la Gerusalemme trionfante della quale San Giovanni ci farà la descrizione al capitolo 21, ma era la smagliante bellezza della sposa del Re d'Amore che ancora doveva generarlo nelle anime e generargli dei figli per completare il numero degli eletti. E Era la chiesa pellegrinante, tutta rifulgente della luce di Maria Immacolata, che ne fu tipo, modello e madre, quando il Redentore combatté contro Satana sul Calvario in quel mirabile duello di vita contro la morte. E quindi poi continua con la seconda scena, quella appunto del Calvario, dove la Madonna, quale corredentrice, partecipa insieme a Gesù al parto di tutta la Chiesa, che è l'umanità, che siamo noi, suoi figli. Dunque, in questo capitolo vediamo in qualche modo racchiudersi tanti insegnamenti, tanti richiami dalla prova degli angeli delle origini, alle prove che sempre, in qualche modo, la Chiesa dovrà fronteggiare, ma in modo particolare negli ultimi tempi, dove deve soprattutto invocare l'aiuto di San Michele e degli angeli perché la protegga e l'aiuti nella lotta contro il dragone infernale che cerca sempre di distruggere i piani di Dio, ma non potrà prevalere perché infine la vittoria è già assicurata. È già assicurata in quanto gli eletti raggiungeranno il cielo per godere per sempre della visione beatifica di Dio, mentre il diavolo sarà precipitato e incatenato per sempre nella fornace ardente che non avrà mai fine. Bene, chiediamo chiaramente l'aiuto per poter anche noi, in questa nostra vita, che comunque è sempre una battaglia, come dice San Paolo, non abbiamo da combattere contro le creature di questo mondo, ma contro gli spiriti dell'aria, contro le potestà, contro gli spiriti del male, possiamo anche noi vincere e così trionfare ed entrare nel regno della beatitudine che non avrà mai fine. Poi c'è un altro passo che vogliamo leggere insieme al capitolo 15 dell'Apocalisse, versetto 6 e seguenti, dove tre angeli annunciano tre fatti: la proclamazione del Vangelo, la condanna di Babilonia e la libera decisione dell'uomo. Coloro che sono stati fedeli a Dio saranno sempre dinanzi ai santi angeli, dinanzi all'agnello. Vediamo il testo. Poi vidi un altro angelo che volando in mezzo al cielo recava un Vangelo eterno da annunziare agli abitanti della terra ed ogni nazione, razza, lingua e popolo. Egli gridava a gran voce: temete Dio e dategli gloria perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e le sorgenti delle acque. Un secondo angelo lo seguì gridando: è caduta Babilonia la grande, quella che ha abbeverato tutte le genti col vino del furore della sua fornicazione. Poi un terzo angelo li seguì gridando a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua statua e ne riceve il marchio sulla fronte o sulla mano berrà il vino dell'ira di Dio che è versato puro nella coppa della sua ira e sarà torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli angeli santi e dell'agnello. Il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli e non avranno riposo né giorno né notte quanti adorano la bestia e la sua statua e chiunque riceve il marchio del suo nome. Qui appare la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Poi udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati d'ora in poi i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Quindi vediamo questi tre angeli che annunciano l'ora del giudizio, la caduta di Babilonia e il castigo eterno degli empi e la felicità invece per coloro che muoiono nel Signore. È detto che un angelo volava per mezzo il cielo, ossia nella parte più alta del cielo, al fine di essere inteso da tutta la terra. recava un Vangelo eterno da annunciare, cioè un libro in cui era scritto il decreto eterno di Dio di salvare gli uomini per mezzo di Gesù Cristo. E l'angelo doveva annunciare questo Vangelo a tutti gli uomini prima che venisse la catastrofe finale. L'angelo intima gli uomini di temere, onorare, adorare l'unico vero Dio che è il giudice sovrano e creatore di tutte le cose, e solo così facendo potranno conseguire la salvezza eterna. Ecco l'angelo che annuncia la buona novella, ma anche il castigo. Un altro angelo, quindi diverso dal precedente, parla invece della caduta di Babilonia. E per denotare la certezza e l'imminenza di questo avvenimento usa il passato profetico, cioè l'angelo annuncia come già avvenuto quello che non si compirà che in futuro. Le sue parole sono come l'eco di quanto diceva Isaia, no? Prima ancora che il popolo fosse deportato. Dice che essa ha abbeverato tutte le genti col vino del furore della sua fornicazione. E nella scrittura l'idolatria spesso è paragonata con la fornicazione perché è un'infedeltà, è un abbandonare Dio per seguire gli idoli. Infine, il terzo angelo annuncia il grande castigo. E qui l'ira che colpirà il mondo è paragonata a un vino puro non mescolato, proprio perché non potrà diminuire la sua forza. I castighi che Dio infliggerà saranno gravissimi e non verranno temperati da alcuna mitigazione. Ciò sarà fatto al cospetto degli angeli, quali sono appunto i testimoni del castigo, e coloro che celebreranno la giustizia, la santità di Dio, che non può tollerare il male. Il fumo dei loro tormenti, no, qui si parla di coloro cioè che rifiutano il Signore e seguono invece la perversione, no? L'idolatria, sono immersi in questo fumo, questo fuoco che si alzerà, cioè durerà in eterno, le cui sofferenze saranno continue, senza cessare mai. E qui sta la pazienza dei santi. In mezzo a queste persecuzioni essi dovranno esercitare la pazienza mantenendosi fedeli ai comandamenti di Dio e nella fede di Gesù Cristo. E la considerazione delle pene riservate ai perversi diventa il mezzo efficace per animare i santi a perseverare nel bene, a tutto soffrire per amore di Gesù Cristo. Poi continua il testo, io guardai ancora ed ecco una nube bianca, e sulla nube uno stava seduto simile a un figlio d'uomo, aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. Un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che era seduto sulla nube, getta la tua falce e mieti, è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Allora colui che era seduto sulla nuvola gettò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. Allora un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, anch'egli tenendo una faccia affilata. Un altro angelo che ha potere sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata: getta la tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature. L'angelo gettò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Il tino fu pigiato fuori della città e dal tino uscì sangue fino al morso dei cavalli per una distanza di 200 miglia. Ecco il sesto segno, ossia il figlio dell'uomo che appare in questa nube bianca, seduto su un trono. Le immagini della messe della vendemmia descrivono il terribile giudizio che allora verrà fatto degli empi. Due similitudini, quello della messe e della vendemmia, usate molte volte nella scrittura proprio per descrivere gli ultimi avvenimenti, il giudizio finale. Gesù stesso aveva promesso che sarebbe venuto un giorno sulle nubi del cielo con potestà grande. La corona d'oro è il simbolo della sua dignità e la falce acuta mostra che egli viene sulla terra per mietere, ossia per punire i malvagi e porre fine al mondo. Dal tempio, cioè dal santuario di Dio, che è il padrone della messe, esce un angelo che riporta a Gesù Cristo l'ordine del Padre di cominciare a mietere. La messe è già matura e secca, vale a dire il numero degli eletti è completo e per i malvagi è venuta l'ora dell'ira di Dio. Poi uscì dall'altare un altro angelo che ha potestà sopra il fuoco dell'altare, simbolo della santità e della giustizia di Dio, il quale punirà con tutto rigore gli empi. Anche qui richiamo i grappoli della vendemmia da spremere nello strettoio dell'inferno. Sono intesi come peccatori impenitenti, cioè quelli che hanno rifiutato fino all'ultimo la grazia di Dio, la luce di Dio. E la collera di Dio è qui rappresentata da un grande tino oppure da un grande strettoio in cui vengono spremuti gli empi come si pigiano e si spremono i grappoli di uva. Fu pigiato, cioè voglio dire che furono spremuti gli empi nel grande tino, fuori della città di Dio. Quindi Gesù Cristo col suo piede onnipotente ha pigiato gli empi, ne ha fatto tanta strage che il sangue scende fino ai freni dei cavalli e forma come un lago sopra uno spazio di 1600 stadi, ossia di 296 km. E così si chiudono anche i sette segni che conducono alla fine dei tempi, come i sette sigilli e le sette trombe. Poi il capitolo 21, versetto 9, leggiamo: Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi flagelli e mi parlò: Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'agnello. Come l'angelo aveva mostrato la rovina della meretrice, la caduta di Babilonia, così un angelo mostra a Giovanni invece la Gerusalemme del cielo splendente. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. La città è cinta da un grande e alto muro con 12 porte. E sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. Ecco, questi 12 angeli che stanno sulle porte sono i custodi, coloro che non fanno entrare alcuno indegno. Ecco, come l'angelo che aveva cacciato dal paradiso terrestre Adamo ed Eva, così qui gli angeli custodiscono la città perché vi entrino soltanto quelli che sono degni delle nozze con l'agnello, coloro che portano la veste candida della grazia. Infine, l'ultima grande visione, al capitolo 22, così dice San Giovanni. Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose, udite e vedute che l'ebbe, mi prostrai in adorazione ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate. Ma egli mi disse: Guardati dal farlo, io sono un servo di Dio come te e i tuoi fratelli, i profeti, e come coloro che custodiscono le parole di questo libro, è Dio che devi adorare. Ecco, quindi vediamo come Giovanni davanti a questo angelo si sente pieno, compreso, no? Della grandezza di Dio, della sublimità di Dio, del soprannaturale, per cui si china quasi in adorazione, ma l'angelo, ecco, lo ferma e gli dice: Guardati dal farlo, io sono un servo di Dio come te e i tuoi fratelli, i profeti. Ecco l'angelo che si riconosce come creatura di Dio, a cui non spetta l'adorazione, ma soltanto e il culto di venerazione. Io sono un servo di Dio come te e i tuoi fratelli i profeti, e come coloro che custodiscono le parole di questo libro, è Dio che devi adorare. Ecco l'angelo che rimanda sempre a Dio. È lui che noi dobbiamo adorare. Bene, allora ci diamo appuntamento a venerdì prossimo, alla solita ora, per continuare la nostra riflessione, cercando di fare un riassunto un po' degli insegnamenti che abbiamo tratto dalla scrittura, Antico e Nuovo Testamento, riguardo agli angeli. Ave Maria.